il buongiorno vi arriva in questa mattinata speciale dalla città del Vaticano, da dove stiamo trasmettendo, e Ivana Faccioli, il nostro direttore, Luigi Santarelli, Rico Galletti e Giusile Grenzi. Apriamo come di consueto le nostre prime pagine dei quotidiani, andiamo a sbirciare un po' le notizie principali, le facciamo approfondire come di consueto dal nostro Davide Giacalone. Buongiorno Davide, bentornato.
Buongiorno, eccoci qua, bentrovati.
Buongiorno Davide, poi ti chiediamo cosa vedi dalla tua finestra stamattina, ma mi sa che oggi non c'è competizione a occhio e croce, non so se c'è seguito la divisione.
Vedo voi, quindi...
Allora Davide, oggi prime pagine dominate dalla questione legata alla proroga dello stato di emergenza. Draghi proroga l'emergenza al 31 marzo, è il titolo di apertura della Stampa. Slitta la manovra ma arrivano subito i soldi per le bollette. Quirinale, Salvini chiama tutti i leader, un pastone con le questioni politiche di ieri. Stessa apertura, stesso tema, sulla prima di Repubblica, emergenza, altri tre mesi. A te.
Allora, la decisione non è ancora presa, nel senso che dovrebbe andare al Consiglio dei Ministri oggi, c'è ancora qualche ora, qualche tempo. Se fosse possibile evitare questa bruttura, perché alla fine di quest'anno, con la fine di questo mese, finisce il tempo in cui si può prorogare lo stato d'emergenza, però l'emergenza è davanti a tutti noi, non è che si può far finta di non vederla, e allora bisogna fare una legge. Se fai una legge specifica, anziché metterci tre mesi, che francamente, fra l'altro non sappiamo nemmeno se possono bastare, dove sta scritto che fra tre mesi è finita, tanto vale fare una norma specifica sull'emergenza Covid e in quella mettere anche quali sono i parametri a ricorrere dei quali si esce dall'emergenza. Così da mettere anche in tranquillità l'anima di quanti si inquietano, e diciamo ci sta pure per una decisione, diciamo, presa solo dal governo per stabilire quando è che c'è l'emergenza, quando è che non c'è l'emergenza. L'emergenza è aperta, una proroga è necessaria, farla semplicemente per tre mesi in questo modo è chiaro. Inutile che ci giriamo attorno, è all'evidenza una diversità di vedute fra le forze della maggioranza e il Presidente del Consiglio. Cerchino di metterci una toppa un po' meno colorata, ecco.
Davide, siamo in Vaticano, sappiamo che Papa Francesco è sempre molto attento alla politica estera, soprattutto a quelli che possono diventare teatri di conflitto o che lo sono già. Andiamo allora a pagina 15 di Repubblica, dove l'inviato del re ha intervistato il presidente ucraino Zelensky, che dice: la Russia minaccia l'Ucraina per ricattare l'Occidente, fateci entrare nella NATO. Peraltro in questi giorni si rileva un nuovo ammassamento di truppe russe al confine. Come commenti questa notizia?
Vedi, lì il problema qual è? Una parte dell'Ucraina, è certamente il governo ucraino, certamente gran parte della popolazione ucraina spera di essere parte dell'Unione Europea e spera di essere anche parte della NATO. Fare parte della NATO significa far scattare l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica, e l'articolo 5 stabilisce che se uno dei paesi dell'Alleanza viene aggredito, gli altri automaticamente entrano in guerra per difenderlo. Come hai ricordato, ai confini con la Russia sono ammassate le truppe russe. Se l'Ucraina fosse parte della NATO, allo sconfinamento di quelle truppe dovrebbe corrispondere il nostro ingresso in guerra. È uno scenario piuttosto duro. Dice: ma tanto non accadrà. È tanto un corno, perché con la Crimea è già avvenuto. Quindi l'ipotesi c'è. Allora noi da una parte non possiamo accedere a questa richiesta di ingresso nella NATO perché è troppo pericolosa, e al tempo stesso non possiamo neanche lasciare l'Ucraina al suo destino, e anzi dobbiamo farne questione di difesa. E tutto il resto, tutto quello che sta in mezzo si chiama diplomazia.
Torniamo Davide sul Corriere della Sera, ma purtroppo non cambiamo argomento. Intanto prosegue la nostra rassegna stampa in diretta dalla città del Vaticano. Continuiamo a parlare di guerra, in un certo senso, perché c'è un appello di 50 premi Nobel e anche di diversi accademici che hanno chiesto ai governi di tutto il mondo di tagliare le spese militari del 2%, si legge un dispendio di risorse che potrebbero essere utilizzate per scopi migliori. Hanno ragione, secondo te?
Ma i soldi si possono sempre usare in modo migliore, su questo non c'è dubbio. Mi domando come facciano a sostenere quella tesi a fronte di quello che abbiamo appena finito di dire a proposito dell'intervista del capo del governo ucraino. Cosa uno può mettere in fronte? Per esempio l'Unione Europea in queste ore sta sanzionando i mercenari della Wagner, che sono pagati da una parte di russi per far le guerre al loro posto. Cosa andiamo a raccontare al confine fra la Polonia e la Bielorussia, dove si usano le masse umane come armi di sfondamento, una cosa atroce, che raccontiamo in Libia? Israele, se non fosse un paese capace di difendersi, sarebbe già stato cancellato dalla carta geografica. Diciamo che i premi, uno prende il premio Nobel e quindi uno gli fa tante congratulazioni, però poi buttarsi su posizioni del tipo e se usassimo i soldi delle armi invece per divertirci o per mangiare o per svilupparci, guardi, non ci vuole il premio Nobel per arrivare a capire una cosa di questo tipo. La questione più complicata è come fai a sopravvivere il giorno dopo quando ti sei disarmato, perché mica ci si disarma sempre tutti allo stesso momento e coordinati. Solitamente capita che uno pensa di disarmarsi e l'altro dice ottima occasione per riarmarmi e aggredirlo. Non mi pare proprio, diciamo, che sia tra le cose possibili, diciamo, di questo mondo.
In questo mondo. Sono le 7:15, Davide, tra poco, intorno alle 8:30 in realtà circa, avremo ospite questa mattina qui in Vaticano un professore responsabile della pediatria dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù, e il tema sarà quello dei vaccini ai più piccoli. C'è un tema di questo, un titolo di questo genere sulla prima del Messaggero: vaccino ai bimbi, prenotazioni boom, così i nostri figli eviteranno la DAD. Nel Lazio 19.000 appuntamenti in 2 ore. Insomma, sono buone notizie, ci pare, no?
Sì, sono buone notizie. Eviteranno non solo, diciamo, la didattica a distanza, che già oramai alla sigla DAD uno gli viene la tristezza la mattina presto, perché non è, cioè, anche come acronimo fa abbastanza pena. No, ma eviteranno soprattutto la malattia, perché mentre non ci sono tracce alcuna di effetti a lungo termine dei vaccini, ci sono purtroppo notevoli tracce di effetti a lungo termine del virus quando lo prendi. Quindi evitano soprattutto quello. Ricordiamoci che noi stiamo ragionando tanto di vaccini, ma noi i vaccini nel nostro mondo prima del Covid li facevamo solo ai bambini. Li facevamo solo ai bambini per il semplice motivo che, siccome siamo stati tutti bambini, non si riesce a diventare adulti senza essere stati bambini, la questione la risolvevamo all'infanzia, ai bambini. Quindi adesso, nonostante tutte le polemiche, ed è questo che ti rincuora della vita, ci sono polemiche, quello che dice una cosa, quello che dice un'altra, si apre, adesso si possono vaccinare i bambini, chi si prenota, brum, e arrivano tutti a prenotarsi e c'è la fila per poterlo fare, il che dimostra che la ragionevolezza delle persone supera anche questo istinto polemico accanito di tanti altri.
È vero, ne parleremo, come diceva Giusi, tra poco, sempre in diretta dal Vaticano. Intanto termina qui l'appuntamento con Davide Giacalone, la rassegna stampa che torna domani mattina. Davide, non temere, puntuale, 7:10, a domani. Ciao.
Assolutamente, ciao. Intanto buona radiovisione dal pozzo dove vi trovate.
Siamo molto felici che ci abbia raggiunto proprio in questi minuti Alice Tomassini. Ha scritto e diretto il documentario Church Book, quando la fede si fa social, e noi in questo spazio parleremo proprio di questo. Buongiorno Alice, grazie per essere con
noi. Buongiorno, buongiorno a tutti.
Una buona giornata. Ovviamente il buongiorno torna anche a Don Dario, ma insomma è compagno di viaggio per tutte queste 3 ore, quindi facciamo conto che tu sia oggi un co-conduttore.
Va bene, buongiorno a tutti.
Allora, per parlare di questo documentario, che è veramente molto interessante, poi ci racconterai su cosa verte davvero Alice, dobbiamo capire da dove è cominciato, perché voi dovete sapere che i due personaggi che abbiamo qui in questo momento sono la genesi di questo, cioè parte tutto da un incontro, da una richiesta che Alice fa a Don Dario, no?
Esatto.
Raccontaci bene com'è andata. Esatto. Intanto avevi l'idea.
Avevo l'idea, ecco, ero
curiosa.
Dici,
qual era l'idea?
Volevo capire come si comunica la fede sui social network. Okay. Quindi volevo raccontare il dietro le quinte delle persone che comunicano per il Papa sui social network,
partendo dal fatto che a un certo punto i papi cominciarono a twittare, tra virgolette, i papi.
Esatto,
il Ratzinger, ecco,
esatto.
Fu primo, no?
Torniamo proprio lì, torniamo proprio lì, Alice, a quell'immagine. Era il 12 dicembre 2012, erano le 11:30, tu mi correggerai se sbaglio, in diretta mondiale dall'Aula Nervi in Vaticano, 140 caratteri che segnano l'inizio, no, di una rivoluzione, cioè apre il profilo Twitter Pontifex del Papa.
Esatto.
Che cosa ha significato quella rivoluzione?
Beh, dovresti guardare Churchbook così.
Lo dice così, siamo già entrati.
Adesso tutti a guardare Churchbook. Ovviamente è disponibile da qualche parte, si può vedere, no?
Sì,
ok,
sì, sì.
In giro su varie piattaforme.
Su varie piattaforme, no.
Presumo, ok. Quindi torniamo lì. Ti viene l'idea di andare a capire questi qui che scrivono per i papi cosa fanno, come pensano, come ragionano.
Quali sono le strategie dietro di comunicazione. Volevo vedere cosa c'era dietro, qual era la macchina, perché comunque è una responsabilità anche fortissima.
Ma immagino.
E ho scritto a Don Dario.
Che non conoscevi?
Assolutamente no. Gli ho mandato una mail. Dopo pochi minuti mi arriva la risposta: ci vediamo domani. Ok, ho ricontrollato l'indirizzo,
è
ho scritto la persona giusta.
La notizia è che Don Dario risponde alle mail quasi in tempo reale.
Ma soprattutto dice di sì, e questa è la vera notizia.
Don Dario, che cosa c'è dietro un tweet del Papa?
Dietro un tweet del Papa ci sono, diciamo, intanto c'è la scelta di riprendere alcune parole, alcune frasi che lui ha già detto durante un'omelia, durante un discorso, magari ridarne una forma, una riforma più narrativa, perché appunto i social sono quella che si chiama l'oralità secondaria, no? Un modo di scrivere nella forma orale. E questo è il modo per diciamo fare un po' di punteggiatura sul magistero, cioè sull'insegnamento del Papa, sottolineare, come quando in un libro si sottolinea qualche cosa, ecco, io sottolineo, e se passo il mio libro a qualcun altro, l'altro sa che per me quella frase è importante. Ecco, allora è un po' una scelta di individuare, di segnare, di sottolineare quegli aspetti che per noi sono centrali nel magistero, nell'insegnamento del Papa, e così offrirlo a tutte le grandi community che sono presenti in rete.
Ma chi ci ha lavorato davvero è Alice, per provare a capire quali sono appunto queste strategie, chi decide cosa, chi decide che parole esatte scrivere e in quali momenti. Quindi da lì, cioè, a parte che andremo tutti a vedere George Bush, stai tranquilla.
Sì, perché sennò lei ci risponde.
Però qualcosina ci devi spoilerare. Perché
volevo rompere il piatto.
Certo, poi voglio dire, è un lavoro bello, ma anche valorizzato.
Qualcosa, sì. Raccontaci qualcosa.
Beh, innanzitutto per me è stata un'esperienza incredibile, perché ho trascorso un anno e mezzo in Vaticano, quindi ho seguito proprio da vicino tutto quello che c'è
dietro.
Esiste
uno staff che lavora per questo, mi
esatto.
confermi? Di quante persone è composto? Circa.
Sono tantissime. Tanti. Ho intervistato più che altro le persone che hanno contribuito agli inizi.
Ok.
Quindi raccontiamo dal primo tweet ad oggi e tutte le varie fasi che hanno affrontato insieme per comunicare la parola del Papa e soprattutto l'impatto che questo ha sui fedeli di tutto il mondo.
Ecco, di questo siamo particolarmente curiosi.
Che questo impatto ha? La parte più affascinante di tutti è che a differenza di cioè, il contenuto è la parte più importante. Di solito sui social network si tende un po' a denaturalizzare, diciamo, il contenuto per rincorrere i follower, o comunque c'è un po' una corsa alla quantità. Invece quello che ho notato è che in questo caso il mezzo è un modo per raggiungere le persone lontane,
certo.
E quindi dare anche
ma quello che davvero dovrebbe fare,
esatto.
Possiamo dirlo, perché quello dovrebbe
andare dritti al punto. Andare dritti al punto, tanto è vero che in gergo giornalistico sentiamo dire spesso dimmelo in un tweet, nel senso che con un tweet poi si possono rendere veramente dei concetti in modo immediato senza troppi fronzoli. Domanda che faccio a entrambi: ci sono 140 caratteri del Papa, di più, di meno? Adesso non so quale sia il limite, intanto lo aggiornano, è vero, 280, va bene. C'è un tweet del Papa che secondo voi però è simbolico, cioè che resterà, uno in particolare?
Poi di quale Papa anche, no? Perché dobbiamo ragionare su.
Beh, diciamo che tutti i tweet in qualche modo assumono un valore simbolico in base anche al momento che vengono rilasciati, deliberati. Penso ad esempio durante la preghiera solitaria di Papa Francesco in Piazza San Pietro a marzo, certo lì quei 180 caratteri assumono davvero il valore simbolico, cioè diventano un riferimento importante per tutti, credenti e non credenti, perché in fondo le parole del Papa sono le parole del Papa, quindi è il contesto, è il momento che si vive, l'emozione che si percepisce, che rendono un tweet ad alta densità simbolica. Non so se Alice è d'accordo.
Sono d'accordo completamente.
Poi c'è anche l'immagine, no? Quell'immagine che hai rievocato della preghiera in solitaria del Papa, di quella frase "nessuno si salva da solo", quando veramente il clima nelle nostre città era spettrale visivamente. Insomma, lì è l'immagine che fa molto, no? Oltre naturalmente a quella frase che poi è diventata
rimasta
il simbolo di quella giornata e di un lungo periodo che ahimè abbiamo vissuto. Allora, 7:30 minuti, siete su RTL 102.5, con noi Alice Tommasini insieme a Don Dario Vigano.
E naturalmente poi Alice rimane e Don Dario rimangono anche nello spazio successivo. C'è una cosa che hai detto che mi ha molto incuriosita, Alice, ed è il modo di stare sui social appunto del Papa, dei Papi, non segue la logica dei social, no? Chi decide? Decide questo team, e perché non seguire la logica dei social? Perché non serve? Perché non è sufficientemente forte?
Penso perché non cioè non si sente il bisogno di seguire una logica che non appartiene a determinate, diciamo, a una linea di pensiero.
Perfetto.
La parte che mi ha colpito di più è questa integrità.
Sono integri. Molto bello questo, veramente un passaggio molto interessante. Poi magari approfondiamo anche questa tematica.
È un tema estremamente interessante. Allora, vi invitiamo, lo ha già fatto Alice correttamente, a vedere Churchbook, quando la fede si fa social. È un documentario molto interessante che mostra veramente che cosa si nasconda, no, dietro i social. Dietro social che non possono permettersi troppo di sbagliare, perché adesso parliamoci chiaro, un tweet che arriva dal Papa è un tweet che arriva dal Papa.
Ci ha raggiunto, come detto, Paolo Ruffini, il prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, che ringraziamo ancora per essere con noi stamattina.
Grazie.
Allora, l'abbiamo detto prima, intanto in radiovisione continuate ad ammirare la Città del Vaticano che si sta piano piano risvegliando insieme a noi. Tradizione e innovazione, Ivana, giusto? Questo è il tema della...
Sì, questo è il tema. E Alice Tomasini ci stava raccontando come ha sbirciato da dietro il modo in cui vengono gestiti i social in Vaticano. Ci eravamo fermati qui prima. Io volevo appunto introdurre il dottor Ruffini chiedendo a lui, che sovraintende a tutta quella che è la comunicazione, come gestisce anche questo aspetto della tecnologia che avanza, dei social, come si è inserito nella vostra tradizione.
A parte che gestire e sovraintendere già sono due paroloni che fanno paura. No, quello che io cerco di fare, e che noi cerchiamo di fare, è di essere al passo con i tempi, cosa che la Chiesa ha sempre cercato di fare, e quando è nato questo dicastero è nato per questo. Don Dario lo può dire meglio di me, perché è nato con lui, cioè cercare di parlare il linguaggio tempo, qui tutti i linguaggi. Quindi la Chiesa cerca di parlare il linguaggio di chi ascolta nel tempo che vive. Quindi oggi vuol dire, come avete detto prima anche con Alice, parlare il linguaggio dei social, parlare la radio come stiamo facendo adesso, parlare la televisione, ma forse più che ogni linguaggio, costruire una rete nei tanti linguaggi, una rete tra le persone, con una sola cosa. Quando il Papa ci incontra, una sola cosa ci ha detto, che è interessante dal punto di vista comunicativo: non illudetevi che la soluzione sia un marketing migliore, una pubblicità migliore. Quindi, rispetto alla scienza e la comunicazione intesa come funzionalismo, trovare appunto lo slogan migliore. Per esempio, il Papa su questo è molto rigido, cioè vorrebbe che noi fossimo il più veri possibile e non il più
accattivanti,
che nella radice, no, accattivante è una bella parola, ma nella radice c'è anche la parola
cattivo. Esatto. Infatti l'etimologia a volte tradisce il vero significato. Senta, RTL 102.5 Radio Vaticana, una collaborazione che anche oggi si rinnova ad altissimo livello. Vogliamo spendere due parole proprio per l'importanza della radio, che anche a voi ha sempre consentito di arrivare davvero in tutto il mondo?
Come no. Io anche personalmente amo molto la radio, ho lavorato alla radio prima di finire qui, e la radio è una cosa, dico delle cose che chi ama la radio conosce meglio di me, la radio è una cosa fondamentale, che è calda, che è immediata, molto più di qualsiasi altro mezzo. Quelli che pensano che sia stata superata dall'era digitale non si accorgono, la radio,
no,
è lo strumento che più si adatta a qualsiasi cosa, e parla veramente all'anima delle persone. Cioè la parola ti entra dentro, spesso anche, adesso non voglio però spesso anche più delle immagini, perché le immagini che la radio suscita sono immagini che ti vengono da dentro, no? Dal cuore. Quindi
non ce ne voglia Alice Tomasini che lavora con le immagini, ma forse poi Alice, insomma, sono diversi linguaggi per raccontare le stesse emozioni che qui in Vaticano, insomma, non mancano. Tra l'altro, Don Dario, insomma, non faremo torto a nessuno dicendolo che il Santo Padre, che noi comunque continuiamo a sperare di incontrare magari affacciandoci qui sui giardini, è uno che, insomma, sui social si diverte parecchio, insomma, a scoprire nuovi orizzonti di comunicazione. Ecco, sono strumenti per arrivare sempre a più persone.
Assolutamente sì, come diceva Paolo Ruffini, sono Twitter da cui si percepisce la verità delle parole. C'è un film, torniamo alle immagini, di Wim Wenders, che è intitolato Francesco, un uomo di parola, cioè quando le parole fanno storia, si fanno carne concreta. E quello che diceva Paolo Ruffini, che il Papa appunto non segue troppo il marketing, le strategie di marketing, ma chiede la verità, è perché la fede è anzitutto testimoniale. Cioè io credo a una parola, a una persona credibile, cioè mi lascio contagiare da una storia bella, positiva, non da un'idea, perché se io prendo una persona atea e mi metto davanti e leggo tutta la Summa Teologica di Tommaso, questo non si converte. Ma se vede un uomo, una donna, credente o non credente, essere in mezzo ai poveri, dare una carezza, cercare di sostenere, dice: beh, quest'uomo, questa donna è credibile, e se è credibile e ha fede, anche per me la sua fede è una parola importante.
Come ci insegnavano e ci insegnano ancora nelle scuole di comunicazione, c'è questo detto di questo sociologo della comunicazione, McLuhan, che sostiene che il medium è il messaggio. Quindi a livello anche di testimonianza di fede, come dicevi tu, quale testimonianza migliore di poter comunicare attraverso i media? Volevo però sollecitarvi, sia te sia Ruffini, su quella che è un po' il problema che è emerso soprattutto in tempo di pandemia, cioè quella che è stata chiamata l'infodemia, quella concomitanza di tantissime informazioni che arrivano tutte insieme a chi ascolta e spesso non sono correttamente verificate, quindi creano un'opinione che poi è falsata, non è aderente alla realtà. Ecco, secondo voi questo pericolo di questa sovraesposizione mediatica c'è?
Direi che c'è sempre stato. Io su questo ho un pensiero molto semplice, cioè la disinformazione c'è sempre stata. Adesso ce ne accorgiamo di più perché abbiamo effettivamente più mezzi e più informazioni, siamo totalmente sommersi. C'è un solo modo per risolverlo, ed è la credibilità, in qualche modo, quello diceva prima Don Dario, la credibilità di chi te la dà.
Esatto,
certo.
Quindi bisogna abituarsi noi come utenti a credere a chi merita questa credibilità, e capire che tante cose che vengono messe in giro possono non essere vere. Quindi e forse ognuno di noi a certificare e verificare la notizia, anche quando la diamo come semplici ritwittatori o
come utenti, non come commentatori.
Perché c'è un'altra teoria che a me fa un po' paura, che è quella che poi ci sia l'autorità, quale autorità, che diventa quella che dice questo si...
Esatto.
Perché c'è dentro anche un germe autoritario. Se viviamo in una società dell'informazione e della comunicazione, ognuno di noi deve essere consapevole di verificare le cose e di diffondere le cose che ha verificato.
Peraltro non c'è miglior complimento per noi, anche per la nostra redazione della radio, di quando appunto ci dicono: riteniamo che la vostra informazione sia credibile, perché comunque è questo. Però a volte c'è anche una sorta di pigrizia dell'utente che si trova investito da tutte queste informazioni, lo colpiscono e quindi senza verificare appunto le manda in giro. Don Dario.
Verissimo. E vi interrompo perché abbiamo pochissimi secondi, tra poco riascoltiamo la voce di Mina. Prima però ci colleghiamo dalla Città del Vaticano con Don Antonio Mazzi per il suo pensierino buono. Don, buongiorno.
Eccomi, ciao, è molto semplice.
Ciao Don.
Ciao, è la volontà che ci fa diventare grandi.
È vero, anche la volontà. Capito? Di verificare le informazioni, no? A volte. Certo, grazie Don.
Grazie Don.
Ciao.
E diamo il buongiorno ad Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani. Buongiorno direttore, grazie.
Buongiorno a voi.
Allora andiamo ancora qualche istante su Alice, così poi insomma è una chiacchierata che con piacere concluderemo con lei. Allora, non solo non ti sei solo occupata di questo documentario, insomma, dedicato ai social della Chiesa. Ci racconti un po' la tua esperienza da regista prima di questa scelta?
Sì, sono sempre stata appassionata di storie di tecnologia e impatto sociale. Quindi ho trattato delle tematiche, ho fatto diversi documentari e che comunque raccontavano sempre storie o di tecnologia o di impatto sociale.
C'è qualcosa nello specifico che a te è piaciuto molto, più di altri?
Uno dei documentari, dopo Churchbook, ho realizzato questo documentario che si chiama Dear Mama, grazie alla Società Italiana di Pediatria, sì. E racconta di adozioni fallimentari. Quindi è stato uno dei documentari che mi ha dato di più a livello emotivo. Sì.
Bello, è già pronto, è già finito, cioè è già finito. Lavorato, è finito, sì. E come ha già invitato per l'altro, andatevelo a cercare. Si sì. Chiama Dear Mama.
Dear Mama, ancora non è una distribuzione. Però...
Ah, non è, no, però insomma ci stiamo lavorando.
Siamo
bellissimo.
Lì. Oh, allora non vediamo l'ora e torneremo a sentirti. Noi possiamo fare anche i collegamenti, naturalmente li facciamo tutti i giorni in Non Stop News. Allora, direttore Tornielli, vengo da lei. Io vorrei ripercorrere un attimo questo periodo, no, della pandemia, che tutti noi abbiamo raccontato. Tutti noi abbiamo raccontato l'origine, il paziente 1. Noi eravamo in onda alle 6 del mattino e insomma non capivamo veramente la portata del paziente 1 a Codogno, ma cosa succederà, cosa non succederà, i pareri degli esperti, no, si dividevano, per certi versi continuano a farlo anche adesso. Abbiamo raccontato i timori degli italiani, poi sarebbero diventati i timori di tutto il mondo, l'Italia che chiude, le strade deserte. C'è un momento, secondo me lei dirige una redazione fatta da tantissime persone, un momento in cui veramente si è sentito in difficoltà nel racconto che tutti noi dovevamo fare di questa pandemia, di questi tempi.
Ma la difficoltà più grande è stata quella di colpo dell'essere isolati. Nel caso mio, io mi trovavo a Milano perché la mia famiglia vive lì, per cui fine settimana ci torno. E quando si sono bloccati, sostanzialmente a noi è stato detto di non tornare a Roma, di non tornare in Vaticano, per cui la difficoltà più grande è stata quella di non esserci più fisicamente insieme a lavorare con la squadra di lavoro. Però al tempo stesso devo dire che è stato bellissimo capire il ruolo che la Radio Vaticana aveva avuto, per esempio durante il tempo della Seconda Guerra Mondiale. Il ruolo di servizio nel mettere in collegamento le persone, nel non far sentire sole le persone e nel far emergere il tanto bene che si muoveva, che talvolta faceva fatica ad emergere, cioè il creare una rete tra le persone, tra le parrocchie, le associazioni, per non far sentire sola la gente. Ecco, la difficoltà non essere insieme e al tempo stesso subito capire che avevamo comunque un grande compito, che era quello di ritornare un po' a un clima dei tempi della guerra, di una radio di guerra. Vivevamo tempi di guerra.
Beh, molti hanno usato il termine guerra per questa pandemia e insomma è credibile. Andrea Tornielli, lei ha avuto feedback di questo che ci sta raccontando? Cioè la gente glielo diceva?
Sì, beh, è stato molto interessante, perché poi sono arrivate le segnalazioni, chi si muoveva, chi cercava di aiutare, chi iniziative di solidarietà hanno cominciato proprio a fioccare. Noi abbiamo tenuto un rullo fisso sulle pagine di Vatican News, del sito, un collegamento sito radio continuo, proprio mostrando una vita che c'era.
Cioè tutto quello che la gente stava cercando di fare anche per aiutare gli altri.
Soprattutto
questo.
Perché è un modo con cui non ci si sentiva soli.
Chiaro, chiaro. Metteva in comunicazione le persone.
Prefetto Ruffini, vengo da lei. Questo ci dà l'idea un po' di come sia davvero la radio, la concezione della radio oggi. Sentivo, ne parlavate anche poco fa con il nostro direttore Ivana Faccioli, con Luigi Santarelli. Noi l'anno scorso, insomma, in un Natale in cui tutti erano costretti a stare a casa, ci siamo inventati questa cosa delle case connesse, no? E abbiamo connesso, vorrei dire metaforicamente, ma non è una metafora, le abbiamo veramente connesse, le case di tutta l'Italia. Tutta l'Italia messa in comune dal mezzo più antico che c'è, e che molti, insomma, molti in quel periodo andavano dicendo: no, vabbè, però se non si va in auto, allora chi ascolterà la radio? No, la forza di un mezzo così, che veramente unisce, conforta, oltre a dare le notizie, quelle dobbiamo darle.
Sì, sì, la radio consente una comunicazione bidirezionale, non che non lo facciano anche i social, no? Però diciamo c'è un calore, come dicevamo prima, che altri mezzi non hanno, il che non vuol dire che sia migliore o peggiore, però è diverso, e questo l'abbiamo sperimentato anche noi con Radio Vaticana. E non solo, aggiungendo alla cosa che diceva prima Andrea, radio e anche in questo caso il web, noi abbiamo avuto ritorni da tutto il mondo, cioè essendo il nostro un sistema che parla quasi 50 lingue praticamente, noi ci siamo resi conto di riuscire a parlare in quel momento terribile e inaspettato con le persone più lontane, più inaspettate, mettendole in collegamento tra di loro anche attraverso noi, anche al di là dei diversi linguaggi.
Giusi. La parola chiave mi sembra veramente interconnessione, no? In tutto questo tema,
sì.
La capacità di entrare in comunicazione in modo facile.
Giusi, sì. E io condividiamo questo spazio del mattino, l'abbiamo sperimentato anche stamattina da qua, dalle 6 alle 7. Giusi, quante persone in quei momenti così cattivi,
sì,
così duri, no, hanno chiamato per sentirsi in contatto con un parente che era dall'altra parte dell'Italia, e con che altro mezzo lo puoi fare?
Con la radio, credo oggi solo con la radio. Poi è vero, ci sono i social, ma qui chiederei ad Alice, hanno la stessa forza secondo te la radio e i social?
Secondo me dipende molto dal contenuto.
Quindi ci risiamo, no?
Ritorniamo sul contenuto.
Sul contenuto, sì. Se il contenuto è molto forte, allora diventa vicino, diventa connesso. Se il contenuto è solo un modo per farsi vedere un po', no, allora non è sufficiente per andare dall'altra parte.
Esatto.
Bello.
Sono ancora con noi il dottor Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, il dottor Andrea Tornielli, il direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Intanto ci ha raggiunto anche il dottor Alberto Villani dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Dottore, intanto grazie per essere con noi stamattina.
Grazie a voi.
Allora, vorrei iniziare questo tema che inevitabilmente ci porterà sulla pandemia, chiedendo a Tornielli come avete gestito a livello di media Vaticani quello che è poi il dissenso, quindi le manifestazioni, le proteste, i Novax. Avete preso una posizione in questo senso?
Ma diciamo, nei media Vaticani è stato dato uno spazio limitato in generale al tema della pandemia, cioè dal punto di vista dell'informazione scientifica non è stato un tema preponderante, è stato un tema preponderante per le conseguenze, e cioè gli ospedali, come si aiutavano le persone, come si assistevano le persone, la necessità che i vaccini potessero arrivare a tutti, e dunque non è stato un tema trattato in maniera molto forte. Certamente abbiamo dato ampio spazio ai documenti della Santa Sede, soprattutto alla parola del Papa, che su questo tema ha detto delle cose molto chiare, direi inequivocabili, in favore dei vaccini, con un'ottica che però quella di guardare molto al terzo mondo, a chi i vaccini non ce l'ha, e soprattutto a mondi dove si è vista la grande differenza fra paesi ricchi e paesi poveri, la possibilità di accesso alle cure, dunque l'assistenza sanitaria adeguata. Per cui non c'è stata un'informazione focalizzata sul tema delle manifestazioni dei Novax, sulle ragioni o meno, sul dibattito con i Novax.
Verissimo. Tra l'altro, prima di andare dal dottor Villani, che poi resta con noi, ancora un passaggio con il professor Ruffini, col dottor Ruffini. Fini, come si fa, ecco, anche a fare comunicazione in un momento in cui, lo diceva adesso Tornielli, la pandemia è tutta l'informazione che si fa in una fase come questa? Come si fa a ricordarsi, specialmente da una realtà particolare come questa, che c'è un altro mondo che comunque continua ad andare avanti nel mentre e che va raccontato?
Come si fa? Credo che come facciamo tutti, cioè tutti siamo dentro la pandemia, siamo anche dentro il dopo pandemia, nel senso che stiamo cercando di costruirlo, probabilmente una costruzione che ci abituerà a convivere con la pandemia, e siamo tutti consapevoli nelle nostre vite normali che la pandemia ci prende, ma non è tutto, che abbiamo i bambini da portare a scuola, il lavoro da fare, da vivere, e quindi credo che il modo migliore della comunicazione è essere sincrona col proprio tempo e raccontare come il Papa direbbe, tutto interconnesso, e come forse anche capire come in un qualche modo, senza poi semplificare troppo, ma la pandemia ci sta, è un campanello d'allarme su tante altre cose che nel mondo non siamo stati capaci di gestire bene, e che per uscire dalla pandemia bisogna forse risalire alla radice di questo. Andrea diceva prima del tema dei paesi più poveri e dei paesi più ricchi, e il tema dell'economia, insomma sono tante cose, del tema della salute per tutti, del lavoro per tutti, tutte queste cose stanno insieme nell'oggi della pandemia e nel dopo pandemia. Questo è
dottor Villani, lei come giudica questo momento di informazione da medico? Credibilità assicurata o nota anche lei che ci sono informazioni contrastanti e quindi possono creare confusione nell'opinione pubblica?
Sicuramente nel corso dei mesi ci sono state molte informazioni non corrette e a cui forse è stato dato molto spazio, ecco, anche per esempio adesso che si parla di vaccinazione nei bambini, credo che quello che vada sottolineato è che per esempio nella regione Lazio ieri abbiamo raggiunto 25.000 prenotazioni in un batter d'occhio, quindi c'è una stragrande maggioranza di genitori che è convinta, che vuole proteggere i propri bambini, e si tende invece sempre a sottolineare chi ha dubbi, che per carità sono legittimi e devono essere soddisfatti, o quella veramente esigua minoranza, anche se molto rumorosa, di persone che sono contro i vaccini. Quindi credo che l'informazione debba anche sottolineare quelli che sono gli aspetti positivi e anche tener conto che per esempio nel caso dei bambini, i bambini sono molto più maturi e talvolta recettivi a tutto ciò che è buono per loro, positivo per loro rispetto agli adulti, quindi forse sottolineare di più gli aspetti positivi. L'informazione, ma non solo, anche purtroppo alcune istituzioni hanno avuto degli scivoloni in alcuni momenti che hanno destabilizzato, però poi fortunatamente prevale sempre il buon senso, prevalgono sempre quelle che sono le pulsioni positive. Insomma, il mondo va avanti proprio perché prevalgono le brave persone e tutto ciò che è orientato positivamente.
Anche perché siamo un paese assolutamente virtuoso in cui si è vaccinato quasi il 90% della popolazione, quindi le proporzioni devono essere presentate in modo realistico.
I fatti hanno dato ragione a quelle che sono state le politiche del nostro paese. Noi siamo circondati da grandi paesi, Germania, Francia, Gran Bretagna, con oltre 70.000 positivi, con un numero di decessi che è decisamente superiore. Questo però non significa che si possa o si debba allentare la morsa, perché ricordiamoci che stiamo ancora sull'ordine dei 70-100 morti al giorno, e questo pure trovo veramente incredibile. Ormai ci siamo abituati a considerare 2.500-3.000 morti al mese come se fosse la normalità. Quindi anche su questo bisogna riflettere. L'emergenza, la pandemia sta durando, è importante anche in Italia, quindi dobbiamo assolutamente far di tutto perché i bambini abbiano la protezione che meritano e a cui hanno diritto.
Assolutamente sì, parole sante, è diventato un po' il segno dei tempi, insomma, guardare quei numeri, il bollettino giornaliero ormai come se fosse la normalità, dimenticandoci cosa c'è dietro a quei numeri. Noi intanto ringraziamo davvero, è stato un piacere chiacchierare insieme a Paolo Ruffini, il prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Un grande buon lavoro da parte nostra.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
E grazie davvero ad Andrea Tornielli, il direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Buon lavoro e a prestissimo.
Grazie, buon lavoro a voi.
Il dottor Villani invece resta con noi, ci racconterà anche la realtà del Bambin Gesù di Roma, una realtà insomma sicuramente privilegiata da questo punto di vista e con cui RTL 102.5 ha collaborato davvero da tantissimi anni per raccontare una delle eccellenze tra le tante del nostro paese.
Don Dario, se è vero che ci sei, puntini
come... fatti un colpo,
ok, va bene. Allora ritroviamo il dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria generale e malattie infettive del Bambin Gesù. Grazie professore per essere con noi.
Grazie a voi.
E poi diamo il buongiorno invece a Massimiliano Menichetti, direttore dei media Vaticani. Grazie,
responsabile di Vaticana Vatican News, hai esagerato. Comunque un buon saluto a tutti. Grazie per
promosso sul campo, va bene,
diciamo,
va bene.
La verità, fantastico, le qualifiche stamattina stiamo facendo una
fioccano.
Io dico professore così sono tranquilla. Al professor Villani, allora, stiamo parlando del vaccino dei bimbi, è un tema molto divisivo, ma stiamo leggendo ormai un po' ovunque, tra l'altro stamattina proprio sul Messaggero, le prenotazioni sono state incredibili, numerosissime subito da quando sono state possibili. Ci dà anche informazioni tecniche, si inizia il 16, no? Se non ricordo male, da che età a che età, come funziona?
Allora, nel Lazio, ma un po' in tutta Italia, si inizierà il 16, l'età è tra i 5 e gli 11 anni, che era l'età che era rimasta fuori dopo che era stato approvato il vaccino, dai 12 anni in su. La somministrazione avviene con un preparato specificamente destinato all'età pediatrica, che comprende un terzo della dose prevista nell'adulto, quindi 0,10 rispetto a 0,30, e viene somministrato secondo le stesse modalità con cui viene somministrato l'adulto, quindi sono delle iniezioni che vengono principalmente praticate nel deltoide, quindi al braccio, e a distanza di 21 giorni la prima dalla seconda.
C'è una seconda dose anche per i bimbi.
Professore, io vorrei fare questo ragionamento con lei, provo a farlo ad alta voce, mi correggerà. Io ho come l'impressione, no, siccome noi sentiamo spesso parlare di mezze verità o di totali infondatezze, tipo il 5G, ci iniettano le cose, il microchip, allora poi eccetera eccetera. Io ho veramente l'impressione che ci sia una generazione, sia quella dei più giovani, che a queste cose non ha mai creduto, ma neanche per un minuto. E questo ci dà speranza. C'è stata la polemica, lei lo ricorderà, no? Ah, ma i giovani vanno a vaccinarsi perché sennò sono la generazione dello spritz e vogliono andare a fare l'aperitivo. Ma meno male.
Ma se anche fosse.
Ma meno male, perché no, la risposta dei giovani che sono corsi agli hub vaccinali ha qualcosa da dirci.
Certamente, noi abbiamo già avuto l'esperienza dei ragazzi dai 12 anni in su, quindi gli adolescenti che sono venuti massivamente a vaccinarsi, talvolta sono stati loro il motore perché questo si verificasse, e stesso discorso vale per i bambini. I bambini vengono sottovalutati nella loro capacità di comprensione, ma soprattutto nella loro volontà di riprendere una vita che sia compatibile con la loro età, perché quello che si è verificato e viene spesso trascurato, l'effetto della pandemia non può essere contato solamente solamente col numero delle morti o di coloro che finiscono in rianimazione, ma in termini di qualità di vita per il benessere complessivo del soggetto. Il concetto di salute è molto più esteso, non significa semplicemente curare, ma favorire la buona salute. Perché un bambino stia bene, deve poter giocare, andare a scuola regolarmente, praticare sport, avere relazioni sociali, non avere timore di abbracciare i nonni. Tutte queste cose quindi devono essere favorite per far sì che loro stiano bene. Gli effetti negativi di questi mesi stanno segnando tutte queste fasce generazionali, che purtroppo ne pagheranno un prezzo. Prima riprenderanno una vita compatibile con la loro età e meglio sarà, anche perché lei faceva, per carità, non mi prenda per il vecchio babbione, riferimento allo spritz, quello è veramente marginale. Quello che è importante, anzi tutto sommato, credo che la pandemia abbia insegnato tante cose negative, ma ha dato anche degli spunti di riflessione positivi, che sono proprio quelli del valorizzare ciò che è realmente importante. Allora, il concetto di benessere travalica quello semplice di salute.
Beh, bellissimo. Ancora una battuta, perché i tempi della radio sono strettissimi, ma no, proprio per ai genitori che sono titubanti, cosa potrebbe dire in pochi secondi?
Guardi, sono veramente una minoranza esigua, bene. Quindi se sono titubanti probabilmente i loro pediatri non hanno lavorato bene nel corso del tempo, ma è chiaro che queste titubanze esistono. Basta far riferimento a dei numeri precisi, che sono i milioni di morti che ci sono stati, le miliardi di dosi di vaccino che sono state praticate senza problemi. Per quanto riguarda i bambini, 5 milioni di dosi già praticate senza nessun
effetto.
Si parla molto di miocardite. Noi al Bambin Gesù stiamo seguendo purtroppo coloro che hanno avuto il Covid in forma grave, che hanno delle miocarditi gravi che li segneranno per la vita. Io di quello avrei paura, non certo di un vaccino sicuro, efficace, praticato in miliardi di dosi.
Medichetti, quella che facciamo noi, che fanno i giornalisti, è un po', no, un patto, è un po' un'alleanza con la scienza, no? Diventare anche noi, con il nostro lavoro quotidiano, portavoce delle evidenze scientifiche per rassicurare, per convincere le persone.
Sì, da parte nostra c'è la necessità di essere autorevoli e attendibili. Ecco perché, ad esempio, un'iniziativa anche come quella vostra, quindi come ospite il professor Villani, ci aiuta a costruire una narrazione corretta rispetto, è stato citato prima, l'infodemia, le tante informazioni che non si comprendono, che non si capiscono, un overload di informazioni. Il nostro tema è proprio questo, cioè cercare di essere affidabili, puntuali, per poter dare un messaggio corretto, per poter aiutare un giusto comportamento e quindi tutelare la popolazione.
Allora, io voglio salutare anche Don Dario Viganò, perché purtroppo i secondi ci stanno, cioè sono un po' tiranni, con una promessa. Siccome hai scritto questo bel libro, Dario, L'illusione di un mondo interconnesso, relazioni sociali e nuove tecnologie, insomma un po' torniamo, i temi sono questi.
Siamo lì, non girano.
Allora, tra un po' ci risentiamo e lo presenti in diretta con noi.
Va bene,
okay. Invito ufficiale, allora. Ringraziamo il professor Alberto Villani, lo lasciamo al suo lavoro, preziosissimo veramente, il Bambin Gesù. Grazie.
Grazie di cuore.
Grazie a voi.
Grazie. Naturalmente a Massimiliano Menichetti, grazie a Radio Vaticana.
Sì, no, anche voi, assolutamente, per noi è un onore stare insieme in questa giornata. Di solito è prima di Natale e prima di Pasqua, no?
Siamo lì.
Quindi
siamo
attenzione.
Lì. Torniamo a Pasqua.
Okay.
Salutiamo allora le vostre redazioni, anche i colleghi di Radio Vaticana e non solo.
Tutti i loro Vaticani ascoltatori, naturalmente.
Sono tantissimi.
Facciamo lo scambio reciproco.
Va bene. Ci servono tutti i secondi per salutare con nomi e cognomi. Da chi cominciamo, Enrico?
Cominciamo da lui, Don Dario Viganò. Grazie, Don.
Grazie a
voi. Ciao a tutti e buon Natale.
Mamma mia, che ospitalità incredibile, vero direttore?
Ma un'ospitalità pazzesca e secondo me una puntata che i nostri ascoltatori si sono goduti dall'inizio alla fine. Grazie di avermi ospitato.
Grazie al direttore Ivana Faccioli, grazie a Massimiliano Menichetti, tutti i suoi ascoltatori, la sua radio e Vatican News.
Sì, sì, grazie a voi, ma cambiamo al contrario. Un grande saluto anche a tutti gli ascoltatori di RTL.
Viva RTL 102.5, viva. Grazie a Paolo Ruffini, grazie ad Andrea Tornielli, grazie ad Alice Tommasini, veramente a tutta la parte tecnica.
Io voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno fatto un lavoro incredibile. Vi ringraziamo di cuore anche per le belle immagini che avete mandato e che i nostri ascoltatori hanno potuto condividere. Grazie Luigi Santarelli, ciao.
Grazie Giusile, grazie Enrico Galletti, grazie a tutti voi, buona giornata.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Natale. Ciao.